Ma guarda, cose ne succedono fortunatamente e fortunatamente molte anche belle. Ci sono realtà a sud e a nord, in tutta Italia, in cui con molta fatica e con molta dedizione si cerca appunto di fare cultura di qualità e nello stesso tempo senza sfruttare nessuno. La questione è che negli ultimi anni, a causa di tutta una serie di cose, che possiamo elencarle, tipo gli investimenti terribili che bisogna sostenere l'agricoltura per poter produrre a norma le cose, piuttosto che dalle iniziative dell'Unione Europea rispetto ai mercati globali, eccetera, si è ristretto sempre più quel cappio al collo delle realtà contadine che per stare in vita devono ricorrere a moltissime espedienti, se vogliamo così. Molti di questi sono positivi, aguzzano l'ingegno, si creano cose belle. Molti invece di questi espedienti sono borderline con l'illegalità, che poi possiamo anche discutere di cosa vuol dire, e molte volte invece si cade o nell'autosfruttamento più becero, per cui uno non pensa più che debba avere un reddito dal proprio lavoro e lavora a nastro per mandare avanti la baracca, oppure dove c'è magari meno, che ne so, etica, meno sensibilità allo sfruttamento di altre persone sul proprio campo, sul proprio potere, sulla propria azienda.
Integro un po' l'introduzione che ho fatto, Fabrizio, perché un ascoltatore giustamente ci dice: voi parlate giustamente del sud, ma non mi sembra che nel canellese o nell'alessandrino, e io ci aggiungo anche il saluzzese, la situazione dei braccianti agricoli sia diversa.
No, purtroppo l'Italia da questo punto di vista è una sola, quindi forse dovremmo anche appunto magari smettere di parlare soltanto del sud, anche se al sud magari succedono le cose più eclatanti, come questa di questo povero ragazzo, oppure cose come le rivolte dei primi anni 10 di questo millennio, Gio Rosarno. Però purtroppo gli episodi di sfruttamento sono ormai strutturali nell'agricoltura, sono strutturali appunto perché, come dicevamo prima, ci sono aggettivi, sono anche oggettive, se possiamo così dire, agevolazioni allo sfruttamento, perché quando sappiamo, ad esempio con quest'ultima riforma dei voucher, che l'agricoltura è l'unico settore in cui va registrati più di una settimana dopo quando vengono emessi, mentre negli altri settori bisogna registrarli immediatamente, e vuol dire che tu in qualche modo incentivi una irregolarità nei rapporti di lavoro. Oppure più ancora alla base, sui migranti, quando tu leghi il contratto, il permesso di soggiorno, un contratto di lavoro, qualunque esso sia, qualunque condizione sia, chiaramente dove non ci sono scrupoli, dove non ci sono appunto barriere etiche, incentivi quelle che sono gli sfruttamento, appunto. Questo l'abbiamo visto nella Valle Scrivia, nel Piemonte, l'abbiamo visto con le cooperative fittizie nel Cannellese, nell'Astigiano in generale, a Saluzzo l'abbiamo visto con i contratti in cui si vengono registrate la metà delle giornate quando va bene, che vengono fatte. Perché tanto l'importante, soprattutto per i migranti, è avere quel pezzo di carta che gli permette di andare in prefettura, in questura, dov'è, ad avere il nome e paese di soggiorno. E questa è un'istigazione a delinquere. Io credo che tutti abbiamo la scelta di fare o meno le cose giuste, per cui non credo che ci sia nessun obbligo, però quando poi l'occasione fa l'uomo ladro, le occasioni le crea lo stesso sistema che ti stritola te come contadino, alla fine vai a picchiare là dove l'anello della catena è più debole, e dov'è più debole del bracciante, soprattutto se immigrato. E con questo non voglio, e lo ripeto all'infinito, non voglio giustificare niente.
Certamente.
Io lavoro in una cooperativa agricola, mentre ci sfruttiamo noi, non sfruttiamo nessun altro.
Certo, ecco. Però diciamo con chiarezza che in Italia dal crollo dei prezzi delle materie prime hanno chiuso qualcosa come 310.000 aziende agricole.
Sì, l'Italia è in pieno ristrutturazione, come dicono i padroni, del settore agricolo, cioè sono passati da 1.500.000 aziende agricole nel 2010, adesso ha appunto circa 1.200.000, tenuto conto del fatto che lì dentro c'è chiunque, c'è da Zonin, per fare un nome, cioè dai latifondisti, certo, del millennio, alla piccola azienda di 8 ettari a bosco, per cui sono dati che dicono tanto e dicono anche relativamente. Sappiamo che il nocciolo duro, il cuore dell'agricoltura italiana, è cultura di piccola scala, di piccole dimensioni, diffusa sul territorio. Fin quanto questo riesce a stare in piedi non lo sappiamo, perché su tutto quello che è in zona montana, pedemontana e anche alto collinare, la desertificazione sta avanzando a passi da giganti. Io sto a Roccaverano, che è, sappiamo, 800 metri, e diciamo teniamo un po' perché abbiamo questo prodotto di nicchia che è la rubiera di Roccaverano, ma dove nei paesi limitrofi, dove questo non c'è, non c'è più, non trovi più nessuno a lavorare in campagna. E in più c'è in pianura invece c'è latifondo, nelle zone vitivinicole appoggiate c'è latifondo. Le statistiche dicono che adesso abbiamo superfici, diciamo, grandi superfici agricole ancora di più di quelle che c'erano prima della riforma agraria degli anni 50, quindi stiamo veramente involvendo da quel punto di vista.
È una tendenza mondiale in realtà.
È una tendenza che prende dentro i paesi, che ha già preso dentro i paesi, diciamo, in via di sviluppo, chiamiamoli un po' come vogliamo, proprio grazie a causa delle politiche del Fondo Monetario, della Banca Mondiale, che li ha fatti semplicemente smettere di fare i contadini per andare a fare non si capisce bene cosa prima nelle megalopoli, e poi chiaramente anche quando nelle megalopoli la fame avanza, uno decide giustamente di emigrare per cercare una vita migliore, e questo lo stiamo, tra virgolette, finalmente vedendolo anche nei nostri posti. Quando la politica agricola comunitaria da 25 anni a questa parte premia in maniera esclusiva la grande proprietà terriera, la grande produzione, una produzione iper industrializzata, con i soldi, non li premia con i soldi politici o dei funzionari, con i soldi pubblici, la tendenza è chiaramente quella lì, l'espulsione dei piccoli contadini dai loro terreni, dai loro poderi, delle loro aziende, e la concentrazione della terra, dei sistemi produttivi in mano a pochi.
Fabrizio, tu sai dare delle percentuali per caso di questa grossa agricoltura meccanizzata in Italia?
Ma in Italia è ancora un settore marginale, quando si parla di marginalità tutte le volte si parla di montagna, di colline, invece la marginalità nei numeri è quella dell'agricoltura industriale, parliamo veramente del 16% del totale, quindi parliamo di numericamente esiguo, però diciamo che la tendenza è verso quella, nel senso, così come l'agricoltura, quella familiare, tradizionale, contadina, va scomparendo, questa prende piede con delle percentuali molto simili, a cui non corrisponde assolutamente un utilizzo del suolo proporzionale, perché le statistiche ci dicono anche che là dove le aziende diventano molto grosse c'è molto più dispersione del suolo agricolo, dove le aziende sono molto piccole, perché il piccolo contadino che ha poca terra tende a utilizzarla tutta, il grande proprietario terriero, ma questo l'abbiamo sempre visto nella storia, tende a lasciarne parte incolta, soprattutto là dove prende dei contributi, a volte anche per fare queste politiche. Quindi alla fine c'è, oltre al danno, anche la beffa.
Spesso sentiamo dire, e lo ha fatto di recente anche Coldiretti, anche la CIA, che ha questo acronimo che ricorda altro, di continui richiami ad accorciare la filiera, a investire in qualità. Ci sono delle ragioni per questo, perché, come dire, oggi abbiamo riprova del fatto che molti contadini, accorciando, come si dice, la filiera, ma anzi diciamo tagliandola del tutto e andando a commercializzare direttamente i propri prodotti, alle volte riescono a essere anche sui prodotti di stagione, sono competitivi con i supermercati spesso. Questo però vale fino a un certo punto, perché poi invece vediamo in quelli che chiamiamo i supermercati a basso costo, no? I discount, vediamo invece prodotti agricoli cinesi piuttosto che adesso ci sono stati trattati di libero commercio col Nord Africa, prodotti effettivamente a dei costi non raggiungibili dal contadino e che quindi a famiglie numerose con sempre meno reddito fanno gola in qualche maniera. E hanno poi vari problemi, no? Come mi spiegavano, il sedano cinese fatto ingiallire, reso più tenero dando il diserbante il giorno prima di raccogliere e simili escamotaggi, insomma.
Ma guarda, purtroppo la tendenza di accorciare la filiera è un bisogno, non è tanto una moda, perché quello magari è l'unico modo di riuscire a portare a casa quel plus valore che se no se lo metterebbero in tasca i vari passaggi logistici che ci stanno nel mezzo. Diciamo che visto la catena come lunga, per farti un esempio, una mela che costa un euro, alla logistica gli vanno 80 centesimi e al produttore 15 centesimi, chiaramente quella catena lì per accorciarla in maniera determinante non bastano i mercatini della terra piuttosto che appunto il mercatino rionale, eccetera. Bisogna mettere insieme in piedi delle politiche importanti, e la prima politica importante è quella di legiferare contro la burocratizzazione estrema e il bisogno che è indotto di creare mega infrastrutturazioni per trasformare il prodotto, perché se uno riuscisse a trasformare i propri prodotti, anche quelli di stagione, senza dover indebitarsi per quattro generazioni, potrebbe, facendo una produzione più di qualità, chiudere tutto l'anno. Facciamo un esempio banale: le pesche nettarine, quando ce l'hanno tutti, non valgono niente. Se io posso fare delle marmellate composte che vendo tutto l'anno, posso in qualche modo starci dentro. Ma se io mi devo indebitare in maniera estrema, non c'è taglio di filiera che valga, c'è un bisogno di non dover fare delle mega strutture per fare delle piccole produzioni. Quindi il problema dei sindacati così chiamati agricoli, non contadini per carità, ma agricoli, è quello che loro non vanno mai alla radice del problema. La radice del problema è una legislazione completamente sballata che io che faccio formaggio mi equipara la mia piccola caseificio 5x5 alla Galbani o la Granarolo, per cui devo avere la stessa tipo di infrastrutturazione. E quando me la pago io questa infrastrutturazione? Certo. Quindi questi appelli sono molte volte strumentali per fare in modo che ci siano in questi mercatini della terra, campagne amiche e quant'altro, un po' di contadini che fanno molto folklore. Poi quando ci sono i trattati commerciali internazionali, però CIA col diretti con Fecultura, sistematicamente si schierano con questi trattati commerciali. Allora mi devono spiegare delle due una: o qui vogliamo veramente promuovere la cultura contadina e allora sappiamo come fare, o vogliamo semplicemente fare un po' di folklore e poi incentivare l'import-export a prescindere di qualsiasi porcheria che gira per il mondo, che ce n'è tanta.
Certo, bisognerebbe avere il coraggio di dichiararsi in vera, netta, irriducibile controtendenza al neoliberismo imperante.
Questo è un passaggio culturale che credo che questi nostri sindacati agricoli non siano in grado di fare, ma proprio a livello culturale. Io credo che loro pensino sempre di poter in qualche modo raccogliere delle briciole da un mondo che si sta smontando anche a causa loro. Invece noi dobbiamo tenere questo mondo in piedi, e per farlo dobbiamo fare delle scelte quotidiane che possono essere a volte magari un po' difficoltose. Penso ai gruppi di acquisto che funzionano o non funzionano, penso andare a conoscere direttamente il produttore, a creare dei momenti di vendita, di conoscenza, che poi alla fine va al di là della semplice mercanteggiamento, ma va nella profondità delle cose, e a quel punto si può cercare di cambiare una cultura imperante che è quella lì, che non viene poi messa in discussione neanche dalla base, perché la base non sa assolutamente nulla di quello che i loro funzionari ad alti livelli fanno. Quindi c'è anche un problema di informazione e di controformazione.
C'è un problema, secondo te, poi chiudiamo, Fabrizio, storico dei produttori, in certi settori ne sono sicuro, in altri chiedo a te, a consorziarsi, a lavorare insieme.
Ma guarda, c'è un problema di individualismo che credo che non sia soltanto proprio dell'agricoltura italiana o mondiale, cioè, e quindi c'è a quel punto, da quel punto di vista lì, anche lì un altro grosso limite culturale. Il problema è che dove sono queste consorzi, queste sono stati fatti, io penso l'Emilia nei anni del secolo, quando è stato possibile farlo, si sono trasformati poi a loro volta dei mostri fagocita agricoltura contadina.
Sì, altre mafie, diciamo.
Quindi bisognerebbe trovare una terza via, una via che non sia diventare per forza granarolo per restare in piedi sul mercato, diciamo, dell'attiro caseario, ma nello stesso tempo in ordine sparso non si va da nessuna parte, perché lo stiamo vedendo.
Va bene Fabrizio, io se non c'è qualcosa che tieni particolarmente a precisare ti saluterei.
Guarda, l'unica cosa che tengo a dirti, a dirvi, è che c'è in Parlamento la discussione di una legge quadro nazionale sull'agricoltura contadina, che questa, se dovesse essere a un certo punto realizzata, potrebbe dare una chance almeno dal punto di vista legislativo all'agricoltura contadina, perché non la metterebbe più sullo stesso piano delle altre agricolture, ma farebbe voce a sé. Quindi vi chiedo di informarvi, di vedere sui vari blog, sulle varie cose che fa, e di sostenere questa cosa, perché è una cosa importante su cui i movimenti contadini, non i grossi soloni, si sono prodigati negli ultimi 7 anni e sono riusciti a tirare fuori delle cose interessanti. Questo è un invito caloroso.
Dacci uno spunto, dove andiamo a vedere questa cosa?
Agricolturacontadina.org.
Agricolturacontadina.org, sì. Per chi si voglia informare su queste questioni. Ma è una legge di iniziativa popolare o una legge?
È una legge che abbiamo scritto, come ti dicevo, che sta portando avanti un deputato che si chiama Adriano Zaccarini, il quale lui a sua volta è un contadino, un permacultore romano, e ce ne sono altre 3 parallele che si stanno muovendo insieme, visto che tutte queste fortunatamente contengono delle cose interessanti. Ci vuole un sostegno popolare, quello sì, un sostegno molto popolare, perché sennò ci metteranno le mani sia Coldiretti e Confagricoltura, la snatureranno e sarà l'ennesima foglia di fico per portare avanti le loro questioni.